Città di Bolzano e Comune di Nova Milanese. Antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione. Intervista di Carla Giacomozzi e Giuseppe Paleari a Ponteranica, provincia di Bergamo, il 13 luglio 2000. Testimonianza di Ugo Zappa.
Dunque, mi chiamo Ugo Zappa, nato a Milano il 12-5-21. Sono andato a militare il 5 gennaio del 41 in Guardia Frontiera e mi hanno mandato a Vipiteno. Da Vipiteno ci hanno spostati a Males. Lì hanno creato una compagnia di arditi dove io sono entrato e come trombettiere e ci hanno fatto fare diversi corsi prima di addestramento alla guerriglia, poi il corso sciatori, poi una specie di corso rocciatori, poi da lì ci hanno portati sullo Stelvio. Sullo Stelvio si diceva avremmo dovuto attaccare la Svizzera come compagnia d'arditi, però ci hanno ripensato probabilmente e allora ci hanno rimandati a Merano. Dopo qualche mese di Merano ci hanno mandati a Dobbiaco, da Dobbiaco a Sesto in Pusteria a fare il corso sciatori. Da Sesto in Pusteria ci abbiamo, penso, passato un po' di mesi. Ma la compagnia d'assalto Stelvio non funzionava più. Ci hanno mandati a Napoli, a Villa Literno. A Villa Literno è stata completamente sciolta. Una parte sono andati in Africa, una parte sono andati alle isole. Io, dato che ero un volontario nella compagnia d'arditi, mi hanno fatto firmare per fare il volontario anche di guerra. E diciamo che qui ho preso un po' una fregatura, perché assieme al volontario di guerra avevo fatto la firma anche per fare il corso di caporale, caporal maggiore, sergente. L'unico documento trovato è stato il volontario in guerra, l'altro non si è più trovato. Infatti mi hanno spedito in Russia, nell'Armir, alla compagnia mortai Ravenna. Lì ho fatto quello che hanno fatto tutti i militari, cioè la trincea, dove con grande fortuna sono riuscito a tornare perché rimbambito da un colpo di Katiuscia mi hanno mandato in ospedale, o perlomeno nell'ospedaletto da campo. Intanto che mi trovo in questo ospedaletto, La Russia, la, 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 le, briga, le, i primi battaglioni dei russi hanno cominciato a sfondare il fronte. È iniziato il ripiegamento. A me è andata bene perché nella trincea penso siano morti tutti. Io però, essendo in questo campo, in questo ospedaletto, ho fatto in tempo a ripiegare. Quanti giorni non me lo ricordo, so che ho fatto moltissimi giorni, circa una ventina e moltissimi chilometri in mezzo alla neve, in mezzo a tanti cadaveri e sono arrivato dove non me lo ricordo, o perlomeno molto è scritto sul diario che ho scritto e che ho sempre lasciato in un angolo semplicemente per ricordo. Dalla Russia mi hanno fatto rientrare. Grandi festeggiamenti. A Ravenna, almeno dalle caserme di Alessandria ci hanno mandato in Toscana. Dopo diversi mesi è successo l'8 settembre. L'8 settembre sono scappato come tutti, mi sono fatto una quindicina di giorni attraversando le montagne e sono arrivato a Bellano, dove c'era mia zia, una persona di cui ho sempre vissuto, perché ero orfano di genitori. Mi sono adattato a fare un po' il manovale in ferrovia. Dopo un certo periodo hanno richiamato la mia classe. Io non ho voluto andare nella Repubblichetta e sono andato nei Partigiani. Partigiani a Camaggiore, nella compagnia Rosselli. Dopo un mese circa sono arrivati i tedeschi, hanno fatto un grande rastrellamento e ci siamo scappati tutti naturalmente scendendo nella valle sono arrivato al ponte di Taceno. Probabilmente l'avrei anche fatta franca se non ci fosse un tizio di Bellano della milizia ferroviaria che mi ha riconosciuto. Mi ha additato i tedeschi che non ero un boscaiolo come il gruppo che c'era, e lì mi hanno fatto i primi interrogamenti, qualche schiaffone, e mi hanno portato nel teatrino di Casargo. Lì ho conosciuto Antonio Scollo, che anche lui era nei partigiani da quelle parti. Da lì ci hanno portato ad Elebio conoscevo gente, ho fatto arrivare mia zia. Finalmente l'ho rivista e naturalmente è stato per l'ultima volta. De
D'Elebbio dov'è? Sempre lì sul
Lebbio
lago?
è sempre, è dopo Bellano, Dervio, De Lebbio. Vabbè, comunque lei è sempre lì, a una quindicina di chilometri.
Ecco, a D'Elebbio dove ti hanno messo?
Nella scuola, infatti l'avevo detto, nella scuola, in una scuola.
E poi cos'è successo, Ugo?
Niente, ci hanno caricato sui carri bestiame e ci hanno portati a San Vittore.
Ti ricordi in quale raggio di San Vittore ti hanno messo?
Quinto raggio, la camera mi pare che è a 220, se non sbaglio a 221, la cameretta singola perché eravamo dei prigionieri politici ribelli e naturalmente ci tenevano separati.
Isolati quindi nelle celle.
Isolati nelle celle.
Ecco, lì a Milano, a San Vittore, in carcere a San Vittore, quanto tempo sei rimasto?
Ma penso che siamo rimasti un paio di mesi, penso. Ciò che abbiamo fatto in tempo a sentire è una notte terribile per tutti, terribile per tutti, perché è stata quella notte che hanno preso i 15 da portare in piazzale Loreto. Infatti eravamo tutti col cuore sospeso perché ogni tanto arrivavano a scegliere. Però finito dopo un certo non so quanti giorni, ci hanno trasferiti tutti, caricati sempre su dei pullman e ci hanno portati a Bolzano. Però nei dintorni di Brescia sono riuscito a buttare un biglietto per terra, avvertendo mia zia che stavo andando in Germania.
Ecco, scusa Ugo, ti ricordi la data di quando ti hanno arrestato? Più o meno?
24, no, l'hai scritto lì. È scritto lì, adesso mi pare che era il 24 di giugno, ma guarda, bisogna trovarlo lì,
Del 44.
nel 44, mi pare che era il 24 di giugno del 44, se non mi sbaglio,
Poi siete arrivati a Bolzano, nel lager di Bolzano.
nel lager di Bolzano, dove ho fatto lo scopino, andavo in giro a fare pulizia, ci hanno tenuti, non mi ricordo quanto, un mese, circa. Da lì ci hanno portati sui carri bestiami e ci hanno portati a Flossenbürg.
Ecco, scusa, cosa ti ricordi del lager di Bolzano e il tuo numero di matricola del lager di Bolzano? Te lo ricordi per caso?
Ma adesso mi ricordi no, se quel numero che no, a Bolzano credo. Non so se è a Bolzano che ha mandato. Il se lei devono mai che passa 50 anni l'undici nel firmo svanzi 11 100 no guarda lì no 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 non so se me l'ha andato lì o o se hanno fermato il treno a Mepar, a Dachau, ci hanno dato il numero e poi ci hanno rispediti, sempre sul treno, rispediti a Bolzano, a Flossenbürg. O se me ne andavo, adesso non me lo ricordo, no.
Ecco, ma del campo invece di Bolzano, cosa ti ricordi? Eravate nelle baracche?
No, eravamo, dunque, nel campo di Bolzano c'era un enorme portone d'ingresso, un grande cortile, e sulla sinistra quello che mi ricordo è che c'erano dei palazzoni, dei casermoni, dentro e grandi, con un'infinità di letti. Quello in particolare che mi ricordo è che alle spalle del mio letto c'era un muro divisorio che non arrivava al soffitto. Da quel muro divisorio si sentivano voci di donne. E alla sera avevamo preso l'abitudine di salire sulla spalliera del letto per guardare oltre il muro e si vedevano le donne che cantavano, ballavano e naturalmente ci facevano degli schiamazzi perché noi eravamo degli uomini.
Parlavi di un portone all'ingresso del lager di Bolzano, ma era un portone, se ti ricordi, in legno, in
No,
ferro?
mi pare che era in legno. Mi pare, se mi ricordo, mi pare che era in legno.
C'era qualche scritta
No,
sopra?
qua no, quella non me la ricordo. L'unica scritta che mi ricordo era quella di Flossenbürg.
Ascolta, sempre del lager di Bolzano. Ti ricordi se c'erano anche dei religiosi? Tu hai visto dei
Sì,
religiosi?
anche lì è scritto lì. C'era un fraticello, c'era, mi si chiama Ciappellotti. C'era il fraticello che era da abbracciare quell'uomo lì, perché ha parole dolci per tutte.
Ugo, hai visto se c'erano anche dei bambini, dei ragazzini dentro nel
No,
lager di
no.
Bolzano?
No, il lager di Bazzano mi ricordo che c'era un fraticello che ci rincuorava tutti. E mi ricordo che c'era anche una donna, o perlomeno fra le tante, c'era una donna che abitava con me a Milano in Piazza Lega Lombarda, era la mia vicina di casa. Era stata arrestata perché era in un ufficio straniero e si chiamava. Non me lo ricordo più. Il cognome era Pastorini. Aveva circa una trentina d'anni. Era in un ufficio straniero dove sembra che c'erano forse degli americani. E allora hanno portato via anche gli impiegati. E ho incontrato per caso l'unica volta che l'ho vista, poi non l'ho vista più.
Tu dicevi che lì nel lager di Bolzano come lavoro sei sempre stato addetto alle pulizie
Sì,
del
no,
campo.
sì. Mi mandato sta carriola e sta l'altro e andavo a mangiare a fare pulizia, basta, io non ho fatto altro che questo, fino al giorno che mi hanno fatto smettere, che mi hanno caricato, almeno anche lì mi hanno fatto tirare su la mia roba e mi hanno caricato lì alla stazione, mi hanno messo sui carri bestiame per andare a Flossenbürg. Ora, il numero della matrica non me l'hanno dato, dove? Ma lì non mi ricordo un numero di matricola, so che si era fermato il treno e ognuno di noi c'era andato prima di salire in treno. C'era andato, so che la fanno a sosta, ho sentito parlare di Dachau quando ci siamo fermati. Non ci siamo scesi. Però dopo siamo ripartiti, siamo arrivati a Flossenbürg. E infatti lì, allora lì siamo scesi. Siamo scesi e ci hanno fatto fare un grande viale di terra e siamo arrivati davanti all'enorme cancello di Flossenbürg dove c'era scritto in tedesco naturalmente che il lavoro rende felici, qualcosa del genere. Infatti dentro come lavoro era tutt'altro che felice.
Ecco, come avete superato l'ingresso di Flossenbürg? Allora, tu sei partito da Bolzano e vi hanno portato a Flossenbürg, no? Come hai superato l'ingresso di Flossenbürg? Cosa è successo? Cosa ti hanno fatto?
Ma l'ingresso a Flossenbürg era normale, era un campo di concentramento. Quello che ci ha colpito erano le docce, perché naturalmente gli anziani di questi campi ci hanno avvicinato e ci hanno spiegato cos'era quel posto lì. E ci hanno detto attenzione alle docce, perché dentro lì gasano gli ebrei. Se voi però non siete ebrei, siete solo partigiani, probabilmente non vi fanno niente. E poi, altro discorso, là in fondo c'è un blocco 22, ci sono dei moribondi. Fra qualche giorno, quello che vi danno a mangiare non basta, avrete fame. Allora andate vicino a questi moribondi, prendetegli pure da mangiare, perché tanto a loro non serve più. Poi mi hanno messo nel blocco 23. Dopo un po' di giorni ci hanno inquadrati, hanno guardato quelli ci hanno messo la loro divisa, che mi spiace che non ho portato a casa, perché era un bel ricordo. Sono riuscito a portare a casa solo il triangolo rosso. Ci hanno messo questa divisa, hanno preso i ragazzi più grandi e grossi e ci hanno portato a scavare sassi in una miniera nei pressi, appena, non so, a qualche chilometro da Flossenbürg. Infatti lì ci ho vissuto per circa una ventina di giorni a picchiare sti sassi, perché dicono che li avevano bisogno per marginare le strade, per arginarle. Dopo un certo periodo hanno fatto delle domande, ci hanno messo tutti in riga, ci hanno fatto delle domande. Chi era meccanico, chi era elettricista? Io gli ho detto che ero un meccanico e loro mi hanno messo in fila per andare in un reparto e mi avrebbero trasferito. Però nel frattempo, in attesa di questo trasferimento, mi è venuta la pleure. Purtroppo pensavo di lasciarci le penne, perché fra noi c'erano anche dei medici, i quali medici mi hanno detto non dire che hai la pleure, perché se sanno che sei ammalato ti mettono nel reparto, noi eravamo al 23, ti mandano al blocco 22, dove ci sono i moribondi. Naturalmente, gentilmente, mi tenevano sempre dentro quando facevamo la stufa, che eravamo fuori, ci si mettevano in blocco, vicino alla parete del blocco, per riscaldarci, e a turno ognuno veniva fuori, quelli dentro uscivano e entravano quelli fuori. A me hanno sempre lasciato dentro per via dal pleure. Non so, Padre Eterno, alla fortuna, qualcuno che...
Quando tu parli di stufa, non intendi la stufa a legna a
No,
carbone?
sto parlando di quella fuori.
Cioè, puoi spiegarla, cosa facevate? La stufa umana sarebbe.
Dunque, ecco, diciamo, chiamiamola stufa umana. Infatti nei momenti di sosta non ci lasciavano nei blocchi, ma ci tenevano fuori. Fuori faceva freddo, non so chi l'abbia inventata. Comunque, ci mettevamo a mazzi, a gruppi, contro la parete del blocco. Naturalmente quelli dentro si scaldavano e quelli fuori no. Quindi si facevano dei turni. Quelli fuori a un bel momento entravano e uscivano quelli dentro che erano, diciamo, bei caldi. Io con la mia pleure, sta gente di cuore, umani, mi lasciavano sempre dentro per cercare di farmi passare o di guarire. Tant'è vero che quando sono rientrato in Italia, facendomi le radiografie, hanno visto che avevo una macchia di pleure, il che vuol dire che mi era passata, ero guarito. Per opera di chi? Non lo so.
Ugo, tu hai parlato prima che quando sei stato arrestato c'erano altri partigiani con te, c'era anche Antonio Scollo. Ti ha seguito anche lui a Flossenbürg?
Abbiamo fatto tutto il giro. Scollo e tutti gli altri, che naturalmente, ripeto, Scollo, ci siamo legati perché eravamo di Milano. E abbiamo fatto tutto il giro che ho fatto io, l'hanno fatto tutti anche loro, De Lebbio, San Vittore, Bolzano, Flossenbürg. A Flossenbürg Ecco, arriviamo a quel momento che hanno scelto i lavoratori, quelli che dovevano fare il meccanico, e i giovani invece li mandavano, mi pare, a Belsenberger, com'è che si chiama quel posto lì, perché erano dei giovani. Però fino a quel momento siamo rimasti assieme.
Quando ti hanno scelto, poi tu sei andato a fare il meccanico?
Dunque, quando mi hanno scelto, a parte che è passato un po' di tempo, passata la pleure, ho cominciato anch'io a soffrire la fame, che ormai era passato qualche mese, e si andava appunto a portare via da mangiare a questi poveri, e avevamo però sempre il terrore delle docce, perché purtroppo a un paio di gruppi, che hanno detto che erano ebrei, a un paio di gruppi abbiamo visto la fine che gli hanno fatto fare. Che appunto entravano vivi e poi entravano dentro dei portantini, della gente addetta a questo lavoro, portavano fuori tutti i cadaveri gasati. E quello proprio è una cosa. Un'altra cosa che mi è rimasto impresso per molto tempo, il fumo del forno crematorio. Era un fumo addirittura schifoso, che faceva venire vomito i primi tempi. Poi ci ho fatto l'abitudine e mangiavo anche se c'era quel fumo. A questo proposito, se si può, c'è stato qualcuno che ha scritto che i forni crematori erano cose finte, erano propagande nulle. E io su un giornale ho risposto dicendogli che a questi signori li inviterei volentieri nel blocco di Flossenbürg a sentire il profumo che esce dai forni crematori per capire che cosa veramente voleva dire la vita in un lager.
A Flossenbürg, tu hai visto se c'erano anche delle donne deportate?
Dunque, a Flossenbürg c'erano delle donne, però erano lontane da noi, perché c'era una lunga fila di baracche e non so se erano a metà o in fondo, però so che c'erano delle donne
Prima parlavi di quel religioso che c'era a Bolzano. Vi ha seguito anche lui a Flossenbürg? È stato deportato anche lui
Non
a
lo so, questo non lo so.
A Flossenbürg?
So che no, Flossenbürg non c'era. Ho conosciuto, no, là l'era un professore, quello di Augsburg, era un professore, no, niente. Che mi ricordo, no, mi ricordi, no, no, com'è che si chiamava? Vabbè, niente.
Ti hanno mandato poi allora a lavorare come
No, a un
meccanico?
bel momento ci hanno spediti. Dopo, non so, un giorno o due di viaggio, ci hanno mandati ad Augsburg, alla Messerschmitt. Naturalmente, non certo fare il meccanico. Mi hanno invece messo poi a trasportare bombole di ossigeno, perché c'erano le lavorazioni per gli aerei, quindi c'era chi faceva le carlinghe, chi facevano le ruote, Per un po' di tempo ci hanno messo a trasportare bombole. Poi invece mi hanno messo a fare il battitore. Aveva una forma, probabilmente doveva essere una piccola portiera, una forma dove io con un pezzo di lastra dovevo a mano battere e dargli la forma a questa portiera. Naturalmente fra il poco mangiare, fra la debolezza, fra il freddo, perché erano capannoni enormi non riscaldati, qualche volta mi addormentavo su questi blocchi, su questi pezzi di lavoro. E naturalmente ho preso una fila di sberle, io e anche altri, perché naturalmente qualcuno di noi ci cascava. E lì ci siamo rimasti fin quando gli americani non cominciavano ad avanzare. Avanzando cominciavano a bombardare. Però il brutto di questo trasporto fra il campo di Augsburg e le officine della Messerschmitt era un treno che finché i miei americani non l'avevano bombardato andava bene, perché la facevamo in treno, un viaggio da una ventina di minuti. Quando invece gli americani l'hanno bombardato, ce l'hanno fatta fare a piedi. E lì purtroppo era un brutto camminare, perché zoccole di legno, la neve si appiccicava sotto gli zoccoli, molti di noi cadevano e quelli della SS ci legnavano per farci tornare in piedi. In questo periodo a Flossenbürg abbiamo passato dei momenti belli e dei momenti brutti, perché alla domenica ci facevano fare festa.
No, scusa un attimo, Ugo, non a Flossimo, qui eri già nel sottocampo.
Ad Augsburg.
Ecco, ascolta, il campo, il lager di Augsburg, com'era organizzato? Erano tante baracche, quello di Augsburg, eh?
No, dunque, erano dei capannoni, non proprio baracche, erano dei capannoni. E dove, diciamo che come, perché era d'inverno, naturalmente, si stava anche caldi, si stava anche bene. Qui, il mangiare era abbastanza, era discreto, se non proprio buono, era discreto, anche perché dovevamo andare a lavorare. Qui ho conosciuto un ebreo, un professore, mi pare ungherese, non mi ricordo il nome, ma so che parlava tre o quattro lingue, fra cui l'italiano. Era qualcosa di meraviglioso. Ci teneva tutti allegri, anche se lui era conciato più di tutti. Tant'è vero che per questo suo discorso che faceva con tutti, c'era il capoblocco che non lo poteva vedere. Un bel giorno abbiamo saputo che l'aveva finito legnate. Qui ci facevano fare festa sabato pomeriggio e alla domenica. Augsburg è diventato nominato per l'impiccagione, perché al sabato pomeriggio ci radunavamo in un enorme capannone, c'era una forca, ci hanno fatto imparare il nodo scorsoio e seduti ci spiegavano il perché impiccavano. In via di massima erano russi, qualche ebreo, ma in via di massima russi. Era gente che scappava, riprendevano e li tenevano buoni per il sabato pomeriggio. E ogni sabato ce n'erano 3, 4, 5 che li impiccavano. E noi dovevamo assistere, proprio perché era una lezione. Alla domenica non si lavorava. E era un buono, perché incominciavano anche a arrivare le bombe degli aerei. E allora, più di qualche volta, più di qualche notte, dovevamo uscire dal nostro capannone, andare nei fossati che avevano scavato e magari passarci la notte in mezzo alla neve, dentro in questi fossati, perché gli americani oramai erano vicini. È successo che a un bel giorno hanno dovuto piantarli anche la Messerschmitt.
Ecco, scusa, parliamo di questo lager e di questo sottocampo di Augsburg. Era vicino al centro abitato il campo di concentramento, non i capannoni delle
No,
fabbriche. Era vicino a un lago, se ti ricordi.
no. L'unica cosa che mi ricordo era la ferrovia, perché fuori naturalmente non ci siamo mai andati. Noi uscivamo da un portone, c'era il binario, probabilmente mi hanno detto che prima quella era una caserma e aveva un binario che andava diritto alla Messerschmitt. Quindi noi vedevamo solo dei campi, vedevamo solo la Messerschmitt quando si arrivava, naturalmente era inverno, quindi la visuale era quella che era, non si poteva vedere niente.
Lì nella fabbrica c'erano anche dei civili.
Nella fabbrica c'erano dei civili. Qualcuno ci passava anche le croste del pane. Mentre invece qualche capoccione civile, e questo me lo ricordo bene perché mi ha lasciato qualche segno sulla schiena, quando si sbagliava a fare qualche pezzo, indossava il camice bianco, si metteva i guanti, prendeva un randello di gomma naturalmente, e controllava tutti i pezzi. Se qualcuno aveva sbagliato, erano bastonate che ci arrivavano. Ma naturalmente, come in tutti i lager, usavano il bastone di gomma, perché non faceva ferite, ma naturalmente faceva rompere le vene interne. Naturalmente è arrivato anche il punto degli americani e ci abbiamo messo in colonna. Ci ha messo in colonna, a piedi naturalmente, dovevamo rientrare ad Dachau.
Ecco, scusa ancora se ritorno, sempre in quel campo lì di Augsburg. Eravate in molti, se ti ricordi, e c'erano anche delle donne
No,
a lavorare.
donne no, donne
Ed eravate in molti come deportati.
penso più di un centinaio, penso più di un centinaio. Perché c'erano diverse camere, appunto mi hanno detto che era una caserma, diversi saloni enormi con tutti i castelli, quindi era abbastanza pieno come. Fra l'altro quando andavamo in impiccagione, magari era già una valanga dei sedi e indietro quelli in piedi. Quindi penso che eravamo sul centinaio, penso.
Mentre invece la fabbrica erano capannoni, piano
Sì, no,
terreno.
capannone piano terra, capannone piano terra.
Ecco, l'evacuazione, stavi dicendo, no? Quando avete lasciato Augsburg, ti ricordi più o meno quando è avvenuto questo, in che periodo?
Forse è scritto, adesso non me lo ricordo. So che ci ha messo tutti in colonna, ci hanno dato qualcosa, il solito pezzo di fetta di pane, margarina, pezzo di salame e ci ha messo in colonna e ci hanno fatti camminare, credo per un giorno e una notte. Siamo arrivati in un posto che credo si chiami Kaufling, credo. Lì ci hanno fermato perché erano in attesa di altri gruppi, perché dovevamo rientrare tutti ad Dachau. E lì ci hanno spiegato che il famoso signor Himmler aveva dato ordine che tutti quelli che rientravano dai vari campi dovevano essere messi sui vagoni bestiame attorno a Dachau e lasciati morire dentro. Lì purtroppo ho perso due amici, uno di Trieste e uno di Milano. Quello di Trieste aveva sui 45 anni, tant'è vero che la moglie mi aveva scritto. Quello di Milano aveva solo 20 anni. Ma almeno erano mezze moribonde, hanno detto che li avrebbero caricati sui camion per portarli. Però abbiamo sentito la solita sparatoria quando noi eravamo a circa 200 metri. Ora, abbiamo camminato per qualche giorno. Una bella notte ci hanno fermati in un bosco. E qui ho fatto il pensiero. Ho detto, andare da Cao e finire a crepare in un vagone a bestiame non è una bella cosa. Qui tento, scappo, al massimo mi sparano. Ce l'ho fatta. Sono riuscito, naturalmente ho aspettato che avevo l'impressione che le guardie dormivano, anche se qualche guardia ogni tanto cominciava a tagliare la corda, perché ormai gli americani le avevamo alle spalle. Mi sono guardato in giro, tutto era tranquillo, ho cominciato strisciando per terra a camminare in mezzo alle piante. Sono arrivato a un muro, ho detto è una casa, sono saltato dall'altra parte, era un cimitero. Ho aperto almeno sono riuscito a spostare una lastra di tomba, ho visto che era vuota, sono andato dentro, ho detto io mi nascondo qua. Ci ho passato la notte.
Da solo Ugo l'hai
Da solo,
fatto.
sono scappato lì e beh, lì era grande. Ci sono stato fino al mattino. Al mattino mi sono alzato, sono andato giù, ho camminato, c'era una discesa. Sono andato giù, c'era un fosso e c'erano delle lumache. Ho mai mangiato una cosa meravigliosa come quelle lumache. Fra l'altro avevo un po' di paprika non so da dove sia saltata fuori. Dentro nella pastrano che avevo c'era dentro dei bustini di paprika. Ho spolverato di paprika le umache e sono stato una vera. Dopo aver vagato per qualche giorno, sono riuscito ad arrivare vicino a una cascina. Vicino a questa cascina c'era un giovanotto che ho saputo dopo che era polacco. Conoscevo qualche parola di russo, conoscevo qualche parola di francese, mi arrabattavo col tedesco, ha capito da dove venivo e lui mi ha detto: vieni con me che ti porto in salvo. Mi ha fatto entrare in una stalla e mi ha detto: resta qui, stai tranquillo che qui non ti tocca nessuno. Mi ha portato da mangiare, mi ha portato da bere, mi ha portato latte a non finire, da mangiare che c'era da star male. Gli ho detto: ma quella gente là? E lui mi ha detto: stai tranquillo perché stanno arrivando gli americani. Quindi è chiaro che vogliono fare bella figura ad aver aiutato uno che è scappato da Dachau. Un bel giorno mi sveglio, almeno dopo qualche giorno mi sveglio, mi trovo davanti quattro spilungoni con la divisa di americano. Fra l'altro il solito sergente che parlava mezzo italiano, gli ho spiegato chi ero, chi non ero, mi hanno portato in casa. Mi hanno fatto da mangiare, poi mi hanno caricato su una jeep e sono fermati in una casa e qui mi spiace che ho dovuto, col mitra alla mano, hanno obbligato quella gente a darmi degli abiti, delle scarpe, degli indumenti intimi e ho dovuto lasciarci la mia divisa da galeotto. Mi hanno portato nel campo, mi pare 205, comunque è scritto lì, 205, dove hanno detto al capitano che comandava il campo, capitano di marina, comandava il campo, e gli hanno detto: questo è un reduce di Dachau, me lo tratti bene. Lì ci sono vissuto per diversi giorni. Era dopo aprile, mi pare che sul maggio, mi hanno dato un foglio di carta per scrivere a mia zia. E finalmente io sono riuscito a mettermi, almeno tramite questo pezzo di carta della Croce Rossa, a scrivere a mia zia. Qui devo dire che sono stati abbastanza gentili, perché non mi hanno dato da mangiare, ma mi hanno dato piano piano, prima il brodo, cioè da dove arrivavo, hanno capito che avrei dovuto fare una certa dieta. Perché? E questo me l'aveva fatto notare anche l'americano quando è qua sulla Jeep. C'era gente che si. Gli americani a tutti questi prigionieri buttavano da mangiare. Tutti mangiavano, ma molti crepavano di indigestione. Purtroppo gli scoppiava lo stomaco. Lì nel campo invece, piano piano, naturalmente un po' di rabbia per vedere gli altri che mangiavano per sberle di carne e io che dovevo prendermi. Mangiarmi il brodino o solo la zuppa, però mi hanno rimesso in forma bene.
Ti ricordi se questo campo era vicino a qualche città grossa o anche?
No, l'era appena fuori da Dachau. Sì, appena fuori di Monaco, periferia di Monaco. Infatti lì il Monaco di Baviera mi pare che era il campo 205.
E lì si è rimasto fino a quando, dicevi?
Dunque, sono rimasto fino. Mi pare alla fine di maggio, circa la fine di giugno. Però nel rientro, probabilmente eravamo in molti che rientravano, mi hanno fatto fare fino a Brescia con un treno. Sì, con un treno. Poi a Brescia non c'era. Beh, no, loro mi hanno portato a Brescia. Poi mi ha detto: arrangia di tu. Infatti a Brescia ho trovato un camionista, gli ho spiegato chi ero, da dove venivo, perché portavo ancora il triangolo, anche se oramai avevo solo degli abiti borghesi. Mi ha preso sto camionista e mi ha portato in Piazzale di Loreto. In Piazzale Loreto, quando mi hanno visto arrivare con sto triangolo, è stata la fine del mondo, perché non ho pagato il tram per arrivare a casa. tutti volevano accompagnarmi, aiutare, anche perché ero diventato abbastanza rotondo. Perché dalla magrezza di Dachau al piano piano riprendendomi, di Dachau, perdon, di Flossenbürg, riprendendomi, mi ero anche gonfiato, fra l'altro. Però anche se ero gonfio, sapevano che, probabilmente lo sapevano già perché altri erano arrivati prima di me, sapevano che era un po' una malattia la mia. E loro mi hanno accompagnato fino in Piazza della Lombarda, dove la portinaia, quando mi ha visto, ha fatto un urlo e ha detto: è tornato l'Ugo. Lì ho abbracciato mia zia, finalmente.
Ecco, scusa un attimo Ugo, questa storia del ritorno, cioè da Monaco ti hanno messo su un treno
fino a Brescia.
E non si è fermato a Innsbruck, da altre parti?
No, almeno che mi ricordo da Monaco, so che mi hanno scaricato a Brescia. E perché il treno si fermava a Brescia.
Ma era un treno civile, un treno
era un mezzo civile, un mezzo, perché molti erano sui carri bestiami, molti erano su carrozze, ma vecchie, stravecchie, perché se vedevi che era. E io ero su una carrozza, ma che gli mancava un veder, fra l'altro, ma teniamoci, non me ne fregavo di niente.
Ascolta, ma questo treno qui di chi era?
Non lo so.
Non sai, c'era su del personale.
Ciò che a me hanno detto un bel momentino, tutti questi di questo campo vadano là, trovino posto o sul treno, sui carri o sui vagoni, perché arriva a Brescia.
A Brescia c'era un comitato di accoglienza,
non ho trovato
niente.
Nessuno. Brescia sono sceso e ho detto: qui cosa faccio? Treni non ce n'erano. Probabilmente non poteva continuare il treno perché c'era rotto qualcosa. Ho detto: qui vado sulla statale per Milano, vedo se c'è qualche camion. Combinazione, ho trovato questo camionista che mi ha caricato e mi ha portato fino in Piazzale Loreto.
Ugo, sono passati 55 anni, no? E tu accenni e facevi sempre accenno prima al diario che hai scritto dopo, no?
Sì, no, perché io avevo diversi appunti, cioè non appunti presi là, ma appena tornato ho voluto scrivermi subito quello che riuscivo a ricordare. Quelli della Russia l'avevo fatto prima, quelli di Flossenbürg l'ho fatto dopo, e li ho messi lì, non li ho mai toccati. Poi ogni tanto mi veniva in mente qualcosa, lo mettevo giù. Nel 75 finalmente mi sono deciso a dire: ciao, adesso con calma mi scrivo, l'ho scritto e Balera è sempre rimasto nel cassetto.
Ecco, ma io ti volevo chiedere, sei mai stato intervistato te in questi 55 anni?
No.
Nessuno ti ha mai chiesto niente della tua deportazione?
Ma guarda, credo che neanche in Pelican, eccetto i dirigenti, nessuno sapesse, perché non ho mai raccontato niente a nessuno. A scuola insegnavo, qualcuno sapeva, ma altrimenti no. C'è gente che ancora al giorno d'oggi, teniamoci, non sono un padre, ma non sa che io sono stato da causa, sono stato in Russia. Lo sanno i combattenti, perché quando c'è la riunione vado con loro e sanno che sono stato in Russia.
Ugo, dei tuoi compagni di deportazione che siete partiti da, come si chiama, da Bolzano per arrivare a Flossenbürg, quanti se ne sono salvati? Lo sai più o meno?
Se ne sono salvati molto pochi, perché infatti quando ci sono le riunioni dell'associazione, che ci troviamo noi, che ci siamo conosciuti dalla Valsassina, da San Vittore, da Bolzano, eravamo in una decina, oggi siamo 4-5 forse, perché diversi sono, a parte quelli che purtroppo sono morti subito, perché infatti appena tornato siamo andati a trovare altra gente, ma era malata, gente che aveva contratto delle malattie che purtroppo non ce l'hanno fatta a arrivare fino ai giorni nostri per essere in associazione.
Ecco Ugo, l'ultima cosa, i numeri proprio non te li ricordi, i numeri di Flossenbürg,
Se lascio leggere,
aspetta,
lasciami
allora.
leggere.
Aspetta,
Campo di concentrazione di Dachau, comando d'Augsburg,
ecco, allora leggi con la frase di...
7-19 ottobre 44, numero detenuto 11, beh, 117.064.
Sopra c'è anche quello di Flossenbürg.
Sopra?
Sopra c'è anche quello di Flossenbürg, te lo leggo. No, io no, ma dico... Questo qui è il numero di Flossenbürg, 21.
Ah, eccolo qua, c'è là, eccolo.
Allora se li puoi dire tutti e due, fallo
Sta già andando, no, sta già andando. Allora, i due numeri.
Quello di
Flossenbürg.
Flossenbürg è quello in alto, che è 21, 21.752. Quello di Dachau è 117.064.
Visto che ce li siamo ricordati.
È per forza così.
Ugo.
Ah, ecco, arrestato il 25 giugno del 44.
Ecco, Ugo, ascolta un attimo. Quindi, a Flossenbürg ti hanno immatricolato una prima volta. E poi, quando ti hanno poi trasferito da Flossenbürg ad Augsburg, ti hanno ancora immatricolato.
No, ho sempre avuto quel numero lì.
E
Ho sempre avuto quel numero lì.
ma il 117.000 è quello di Dachau?
Ma perché Flossenbürg era un sotto, una dependance.
Augsburg era un sottocampo di
So
Dachau.
che a me è andato questo numero e l'ho sempre tenuto, si vede che a Flossenbürg andava bene quel numero lì.
No, ascolta, a Flossenbürg ti hanno dato il 21.000, giusto? A Flossenbürg ti hanno dato il 21.000. Quando sei arrivato con Antonio a Flossenbürg, ti hanno dato il 21.000. Poi quando sei andato ad Augsburg, che è un sottocampo di Dachau,
Allora le forse questo 117.000 ad Augsburg.
Esatto. Ecco, non ti ricordi però quando te l'hanno dato quello lì, questo 117.000, non te lo ricordi, eh?
So
Neanche
che io ad
dove.
Augsburg avevo questo numero qui. Ma un momento, le qua che capiscono. Ma anche a Flossenbürg, mi sono convinto, ma questo 21.000 qui.
È di Flossenbürg. Perché la prima immatricolazione te l'hanno fatta a Flossenbürg. Dopo ti hanno trasferito
No, momento, però a Flossenburg loro mi hanno cambiato il numero.
ad Augsburg, ti hanno cambiato il numero.
Allora mi hanno cambiato il numero.
Perché era un'altra dipendenza. Dipendeva da Dachau.
Ah, ecco perché dipendeva da cavo. No, allora no, allora no, quando mi hanno fermato da Bolzano a Flossenburg, mi hanno fermato, mi pare che mi avevano detto che lì vicino c'era da cavo, mi avevano
Ecco,
detto, no?
non è forse, Ugo, che il treno si sia fermato da Flossenbürg ad Augsburg e lì ti hanno detto che vicino c'era Dachau?
No, allora probabilmente, ma mi ricordi no, Flossenbürg, di aver... So che avevo imparato questo numero qui, perché me lo continuavano a chiedermelo, almeno quando c'erano le
Certo.
adunate, dovevo rispondere con... Ma mi pareva che anche a Flossenbürg... No.
Flossenbürg è 21.000.
Perché è strano, ah no, momento, questo mi è rimasto impresso perché probabilmente è l'ultimo numero che ho dovuto imparare, quell'altro me lo ricordavo di più.